a secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play, but you need to save something for rainy day. You've got to learn to play your cards right if you expect to win.
È una mattina di giugno del 2017. Siamo a Sterling Heights, un sobborgo di Detroit. Victor Jonai è un broker immobiliare di origini albanesi e sta parcheggiando vicino ad un centro commerciale. Scende dalla macchina e si avvia attraverso una serie di negozi etnici. L'odore delle spezie indiane si mescola a quello vagamente metallico delle macellerie arabe. Victor non ci fa caso e va dritto verso un ufficio, quello della lotteria del Michigan, quello in cui si riscuotono i premi in caso di vittoria. Victor è alto quasi 2 metri, indossa scarpe italiane di ottima fattura e porta i capelli scuri pettinati all'indietro, coperti di brillantina. Annuncia al commesso dello sportello di aver appena vinto la lotteria giornaliera chiamata Daily Four, una lotteria che fin dal 1981 estrae ogni giorno 4 palline da ping pong numerate da un contenitore di plastica, pagando $5,000 ad ogni giocatore che esibisca uno dei loro biglietti rosa in cui quei 4 numeri sono presenti. Il commesso chiede di vedere il biglietto vincente. Victor sorride perché non ha un biglietto vincente con sé, ne ha 500. Gli impiegati della lotteria sono scettici, lo accompagnano nell'ufficio sul retro e controllano minuziosamente ogni biglietto. Sono tutti autentici e tutti riportano i 4 numeri vincenti dell'estrazione del 18 giugno, 7800. Le probabilità di vincita sono 1 su 416, non è quindi così difficile avere un biglietto vincente, solo che Victor ne ha 500 e la cosa è molto, molto strana. L'altra cosa molto strana è che Victor non sembra eccitato per la vincita straordinaria e si sta comportando come se fosse la cosa più normale del mondo, come se dovesse ritirare del denaro dallo sportello della propria banca. Ma tutto questo ha poca importanza. I biglietti sono validi e il premio va consegnato. Gli impiegati ci mettono 6 ore a compilare i 500 assegni da $5,000 ciascuno. Victor ringrazia, infila gli assegni nella tasca del suo giubbotto sportivo, torna al posteggio e riparte velocemente con la sua auto, una Lincoln Navigator, più ricco di $2,500,000. If you're headed down a one-way street and you're not sure it's the way you want to go, and money or love or all the above, have a little more than what you show, when life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do, no matter where you go, you've got to have an ace in the hole. Fin da bambino, Victor ha un talento naturale per i numeri. I suoi genitori sono emigrati partendo dal Montenegro, parlano poco l'inglese ed è Victor, a soli 12 anni, ad occuparsi dell'acquisto della loro nuova casa negli Stati Uniti. Fin da giovanissimo è abilissimo a mercanteggiare. Un giorno decide di acquistare un'auto usata e tratta in modo così accanito che il proprietario della macchina gli promette un lavoro come agente immobiliare. A soli 18 anni, Victor è un agente immobiliare a tempo pieno, con le paure e le incertezze della giovane età, ma anche con una incrollabile fede nel successo, che prima o poi sarebbe arrivato. E il successo arriva perché a 30 anni Victor è uno dei broker immobiliari di maggior successo nell'intera Detroit, con clienti del calibro di Walmart, Burger King's e Taco Bell's. Alle 6 di ogni mattina Victor si alza e affronta una nuova giornata, piena di sfide, difficoltà, bugie e possibili truffe. E per farlo si affida ai suoi amici di sempre, i numeri. Le persone mentono, ama ripetere, i numeri no. A casa lo aspettano la moglie Rose, le sue 3 figlie e una 4ª figlia da una precedente relazione di Rose.
Spesso però Victor passa i suoi venerdì sera bevendo vodka e Red Bull in un locale chiamato Tiramisù, dove si appassiona a Club Kino, una piccola lotteria volante con biglietti che costano da un dollaro in su e con estrazioni continue, una ogni pochi minuti. A volte il proprietario chiude il locale e lascia Victor da solo a giocare per ore a Club Kino. Ed è lì che Victor comincia ad essere ossessionato dai numeri che compaiono in queste lotterie. Migliaia e migliaia di numeri che gli passano davanti e che piano piano iniziano a dargli l'impressione che ci sia un pattern, una trama, un algoritmo in grado di prevederli e non la pura casualità. Victor sviluppa una piccola app per smartphone che a suo dire è in grado di prevedere il risultato delle estrazioni di Club Kino e usandola vince $52,000, convincendosi che il suo sistema è quello giusto. Nel 2015 il padre di Victor muore e il suo ritmo di gioco aumenta velocemente. Quando il tiramisù chiude, non avendo un altro locale abbastanza tranquillo per le sue giocate, Victor passa alle lotterie più pesanti, quelle del Michigan, la Daily 4 che promette un premio di $5,000 e la Daily 3 che ha un premio massimo da $500. Ma come funzionano queste lotterie? Il principio è molto semplice. Ogni giorno vengono estratti, nel caso della Daily 4, 4 numeri casuali. Il biglietto di base costa $1 e si vince se si hanno i numeri estratti tra quelli presenti nel biglietto nello stesso ordine in cui sono stati estratti. Esiste poi un biglietto ruota che costa $24 che permette di vincere anche se i numeri non sono presenti nell'ordine giusto, basta che ci siano. Nel biglietto di base le probabilità di vittoria sono 1 su 10.000, quindi il banco ha il doppio delle probabilità di vittoria del giocatore. Per ogni $10,000 di biglietti incassati ne erogherà soltanto 5.000 al vincitore. Nel caso del biglietto ruota le probabilità sono 1 su 416, quindi per ogni $9,984 incassati il banco ne verserà statisticamente 5.000 al vincitore. Praticamente le probabilità di vittoria rispetto al premio pagato sono le stesse e non sono per nulla favorevoli al giocatore. Stando al nudo calcolo delle probabilità ci vogliono $2 per vincerne uno. Ma Victor, analizzando migliaia di estrazioni, è convinto di vedere un senso in quei numeri, è convinto che non sia la mano del caso e solo lei a muovere le palline da ping pong nel contenitore della lotteria, è convinto che una traccia ci sia, che quei numeri abbiano un senso, una direzione, e che questa direzione sia in qualche modo prevedibile. Tecnicamente questo fenomeno si chiama apofenia, un termine coniato dallo psichiatra tedesco Klaus Conrad nel 1958 e che viene definito come una immotivata visione di connessioni accompagnata dall'attribuzione ad essi di una spropositata significatività. In statistica invece si usa il termine errore di primo tipo ed avviene quando il risultato di un test porta erroneamente ad accettare l'ipotesi sulla quale esso è stato condotto. Come scrive Conrad, spesso vediamo ciò che ci aspettiamo di vedere, interpretando il mondo attraverso la nostra lente personale. Siamo quindi straordinariamente esposti alla trappola dell'apofenia. Per Victor l'apofenia sta nell'osservazione di quello che lui definisce uno strano fenomeno, ossia il ripetersi di alcuni numeri subito dopo l'uscita di altri. Per esempio si convince che alla sequenza 4742 seguirà, poco dopo, quella 0078. Inizia a scommettere piccole cifre sulla prima sequenza, investendo ogni vincita sulla seconda. E quando vince inizia a segnare le date su un calendario, ed ecco che il suo schema gli appare in tutta la sua potenza. Ora è in grado di dire che numeri usciranno e dopo quanto tempo. Ed è a questo punto che il suo piano prende forma. Visto che la sequenza 0078 sembra ripetersi immancabilmente almeno una o due volte l'anno, basta puntare su quella sequenza abbastanza a lungo per vincere sicuramente. Convinto che quei numeri stanno per uscire, il 15 giugno 2017 inizia a comprare dai 300 ai 1000 biglietti da $12 ciascuno ogni giorno. I numeri non escono il 15, non escono nemmeno il 16 e neanche il 17. Ma il 18 giugno escono ed è il giorno in cui Victor incassa i suoi $2,5 milioni con i suoi 500 biglietti vincenti contro un investimento di poche decine di migliaia di dollari. Ma quando entra nell'ufficio della lotteria del Michigan, non è felice ed eccitato come un vincitore casuale. Victor sapeva che quei numeri sarebbero usciti e ora la sua priorità è tornare a investire quei soldi nel suo metodo infallibile per giocare ancora, per vincere ancora. Victor compra tutti i biglietti della lotteria nello stesso posto. È un piccolo negozio di tabacco e liquori, di quelli che a Detroit chiamano Party Store, e si chiama Piccolo's. Come tutti i distributori di biglietti della lotteria del Michigan, Piccolo's riceve una percentuale sulle vendite, il 6%, e sulle vincite, il 2%. Nel 2015 Piccolo's aveva venduto $51,745 di biglietti. Nel 2016, grazie agli acquisti di Victor, le vendite di biglietti sono schizzate a $1,3 milioni. Nel 2017, per far fronte alle richieste di Victor, i distributori di biglietti di Piccolo's stampano biglietti 24 ore su 24, al ritmo di un biglietto ogni 8 secondi, per un totale strabiliante di 3,92 milioni di biglietti totali in un anno. Praticamente Piccolo's smette di essere un negozio e diventa l'emettitore di biglietti personale di Victor, che ne compra una quantità enorme. E quando, nel novembre del 2017, i suoi calcoli gli fanno prevedere l'uscita della combinazione 2706, Victor chiede a Piccolo's di stampare 800 biglietti ruota da $24 l'uno, per un totale di $19,200. Quella sera il proprietario del negozio chiama Victor e gli dice che ha appena vinto $4 milioni. Ma ancora una volta Victor non festeggia, anche perché a casa, alla sua famiglia, non ha detto nulla. Non vuole che pensino di lui che sta giocando d'azzardo cifre enormi, rischiando il suo futuro e quello dei suoi figli sulla base di un calcolo che ha senso solo nella sua testa. L'apofenia è una trappola e c'è sempre un premio in fondo ad ogni trappola. Le vincite sono la trappola di ogni giocatore e Victor non fa eccezione. Il suo schema? Ogni giocatore ne ha uno, tutti infallibili. Il bilancio tra vincite e perdite è qualcosa che il giocatore fa solo quando è troppo tardi. Victor ha vinto molto, $milioni, è vero, ma quanto ha perso? Gli esperti di statistica chiamano gli eventi come le estrazioni giornaliere di una lotteria eventi indipendenti. Non ci sono pattern, non c'è nessun sistema, non c'è nessuna logica. Le palline da ping pong estratte ogni giorno non sono pilotate da nessun algoritmo, non c'è nessun meccanismo elettronico che si possa in qualche maniera comprendere e prevedere. Ma questi ragionamenti razionali non hanno alcun senso per Victor, che ormai è completamente dipendente dal gioco e dalle forti vincite, che quando arrivano gli danno l'impressione di essere la persona più intelligente del mondo. E quando perde, beh, vuol dire che bisogna solo aspettare ancora un po' e i numeri fortunati usciranno, devono uscire. La sproporzione psicologica tra tante piccole uscite per comprare i biglietti e le poche fulminanti vittorie in cui intasca $milioni gli nascondono il metro di quanto sta accadendo veramente. Per Victor ormai è solo questione di trovare sempre altri soldi per comprare sempre più biglietti. Victor è sempre stato un uomo d'affari di successo, non gli mancano certo gli strumenti per capire se un'attività è in perdita o in attivo. Ma questa cosa, questa ossessione per un sistema che solo lui pensa di avere in mano, questa possibilità di controllare l'incontrollabile, gli tolgono ogni lucidità. Intanto però i suoi affari procedono. Nell'ottobre del 2017 fonda la Imperium Group, una compagnia immobiliare dal nome roboante, nei cui uffici campeggiano le fotografie di uomini di successo. Ovviamente, mentre tutti alla Imperium lavorano, Victor si chiude nel suo studio per studiare le giocate alla lotteria. A dicembre incontra un suo vecchio amico, Gregory Vitto, che non se la sta passando molto bene e decide di coinvolgerlo nella sua azienda, preparandogli un ufficio proprio accanto al suo. Entrambi iniziano ad assumere un farmaco contro il deficit di attenzione, l'Adderall, come stimolante e per avere più energie. E in più sembrano darsi vitalità l'un l'altro, come se si caricassero a vicenda di sempre nuove forze. La loro amicizia diventa sempre più stretta e un giorno Victor dice a Gregory: «Tornando a casa, gioca 8-6-4-3 alla lotteria». Gregory compra un biglietto da un dollaro e il giorno dopo, incredibilmente, si ritrova a incassare una vincita da 10.000 dollari. Quando arriva in ufficio, ancora incredulo, va da Victor che gli confessa di avere comprato 1.000 biglietti come il suo e di avere quindi vinto 10 milioni di dollari. Victor regala a Gregory 100.000 dollari di questa vincita e gli chiede se può aiutarlo nel suo progetto segreto, la sua vera e grande passione, per non dire la sua mania, quella delle lotterie. I due si siedono uno di fronte all'altro e Victor gli spiega il suo complicato sistema per conoscere in anticipo i numeri vincenti. Gregory non crede ad una sola parola e resta convinto che nessun sistema possa prevedere un evento completamente casuale come l'estrazione della lotteria, ma decide di tenere la bocca chiusa e di stare al gioco. In ogni caso gli stanno arrivando più soldi di quanto avrebbe mai immaginato. Ha un bel lavoro, un bel ufficio e non è certo intenzionato a contraddire che gli ho offerto tutto questo su un piatto d'argento. Quella sera Victor gli racconta anche il suo piano: investire le vincite delle lotterie in proprietà immobiliari per la sua famiglia e le sue figlie. Più che un piano, quello di Victor è un sogno e Gregory decide di assecondarlo. Da qui in poi il sogno diventerà giorno dopo giorno il peggiore degli incubi. To game the lottery è un'espressione comune negli Stati Uniti. Cercare di battere il sistema, di inventare elaborati meccanismi per vincere la lotteria è un'attività molto diffusa e in molti stati ci sono giocatori professionisti che comprano centinaia o migliaia di biglietti sperando di indovinare un sistema per battere le statistiche, che sono naturalmente sempre sfavorevoli ai giocatori. Nel 2019 un gruppo di matematici dell'Università di Princeton ha raccolto almeno 6 milioni di dollari da varie lotterie americane, ma i campioni di questo sport sono Jerry e Marge Silby, che si sono portati a casa 26 milioni di dollari prima che la lotteria di Stato del Massachusetts sospendesse il gioco e le licenze ai distributori di biglietti da cui si rifornivano. Questi due casi però hanno un fondamento matematico, dovuto ad un difetto di progettazione della lotteria. Per far sì che ci fossero più vincite ed incentivare le vendite, lotterie come Winfall avevano iniziato a usare una regola per cui, se nessuno aveva biglietti vincenti, iniziava a premiare quelli con tutti i numeri vincenti tranne uno, poi tranne due, finché qualcuno non vinceva finalmente il premio. Questo meccanismo è matematicamente pericoloso e in alcuni casi, come scoprirono i vari gruppi di matematici tra cui Jerry Silby, il premio supera il valore dei biglietti da acquistare per vincerlo. Nel caso di Victor, però, non c'è alcun difetto nella logica delle lotterie, o almeno nessuno che sia mai stato scoperto. Gli schemi di Victor non hanno un fondamento scientifico, ma sono dovuti soprattutto all'enorme numero di biglietti acquistati. Questo meccanismo, comunque, non è gradito alle varie lotterie, perché il fatto che il premio vada sempre alla stessa persona non è certo una buona pubblicità per incentivare l'acquisto di biglietti da parte del pubblico. Per fugare ogni dubbio, o almeno contrastare il fenomeno, la lotteria del Michigan decide quindi di fermare Victor, o almeno di rallentarlo, limitando a 5.000 dollari al giorno il numero di biglietti che si possono acquistare da un singolo distributore. La vincita da 10 milioni di dollari ha sollevato diversi allarmi all'interno dell'organizzazione della lotteria, e anche se non c'è alcun baco nel loro sistema di distribuzione dei premi, loro non lo sanno e cominciano a temere il peggio. Anche perché si dicono nessuno può essere così pazzo da comprare così tanti biglietti se non è sicuro di vincere. Gli uffici della lotteria cercano anche di rendere difficile per Victor riscuotere i premi, obbligandolo a presentare domanda di pagamento in triplice copia, tutto questo per migliaia di biglietti. Il compito diventa sempre più gravoso, considerando che Victor ha un'altra vita fuori dal mondo dei numeri magici, che include una famiglia e un'azienda immobiliare da portare avanti. Per rendere più fluido il processo di incasso dei premi, Victor e Gregory iniziano a versare delle tangenti agli impiegati della lotteria, così da ridurre le difficoltà imposte dalle loro società. Le cose sembrano tutto sommato andare per il meglio, specie per Gregory, che è ignaro dei costi dietro le vincite, guadagna bene come mai nella sua vita, si compra belle macchine e si gode il successo. Ma per Victor le cose non sono così rosee. Le vincite iniziano a calare, i premi sono sempre minori. La fortuna, la pura fortuna, sostenuta da acquisti sempre più ingenti di biglietti, gli volta le spalle. Da un calcolo statistico è emerso che l'enorme quantitativo di biglietti comprati da Victor in realtà gli dava solo una possibilità su 100 di vincere. Quindi le prime vincite non erano così impossibili con l'aiuto della fortuna, ma nel tempo ogni statistica prende inesorabilmente la sua forma normale e le anomalie scompaiono, così come le grosse vincite. Chiunque abbia mai giocato ad un gioco d'azzardo sa che dopo una grossa vincita la cosa migliore è smettere subito. E chiunque abbia mai frequentato dei giocatori d'azzardo sa che questa è una cosa che non succede mai. Victor, di fronte al calo delle vincite, si convince che sono le lotterie ad averlo preso di mira, e non che la sua fortuna sia finita e il suo metodo una totale invenzione. La spirale che trascina in rovina ogni giocatore patologico ha iniziato ad avvolgere anche Victor. Il bisogno di soldi, tanti soldi, per continuare a finanziare le sue giocate a rialzo non smette di crescere. Per procurarseli, Victor inizia a truffare i suoi clienti immobiliari, convincendoli ad investire in opportunità che in realtà non esistono nemmeno. Quando la verità emerge, si scopre anche il motivo per cui Victor non sembrava mai troppo entusiasta nel ritirare le vincite. Quei soldi, e lui lo sapeva bene, non erano suoi, ma servivano a coprire gli interessi esorbitanti degli investimenti fittizi in cui aveva attirato i suoi clienti. In questo modo incentivava altre persone a fare altri investimenti, che doveva poi coprire con una quantità di denaro ancora maggiore, nel più classico schema Ponzi delle truffe finanziarie. Nell'estate del 2018 il suo debito con gli investitori, costruito con una serie di società messe in piedi con il solo scopo di attrarre denaro, è di svariati milioni di dollari, un debito che spera di coprire con delle forti vincite alla lotteria, per ottenere le quali però deve comprare migliaia e migliaia di biglietti. È un circolo vizioso dal quale non c'è alcuna via d'uscita, e tutto questo sta avvenendo senza che nessuno, nella sua famiglia o nella sua azienda, sospetti nulla. Lo schema Ponzi da lui costruito attira investitori da ogni dove, pronti a dargli ingenti somme di denaro in cambio di una semplice stretta di mano. E questo fiume di soldi per Victor è la peggiore delle droghe. Più denaro arriva, più gioca, più ha bisogno di denaro, mentre la sua ossessione per il suo sistema di previsione dei numeri diventa sempre più maniacale. I soldi cominciano ad arrivare anche da fonti discutibili, diciamo così, soldi la cui provenienza è sempre più oscura e legata a figure sempre più losche. In lui inizia a serpeggiare la paranoia e il sospetto sempre più convinto che le lotterie lo stiano truffando, facendo estrazioni irregolari per impedirgli di vincere. Nel maggio del 2019 le cose precipitano. Alcuni dei suoi investitori, parlandosi tra di loro, scoprono che Victor ha venduto la stessa proprietà a diversi di loro e gli chiedono conto del suo comportamento. Victor li implora, letteralmente, di non rendere pubblico lo scandalo, promettendo di ripagarli a brevissimo. Anche Gregory si è accorto che i costi sostenuti dell'acquisto dei biglietti superavano di parecchio le vincite e che, cosa peggiore, gli indebitamenti di Victor avevano creato un buco enorme che nessuna vincita avrebbe mai potuto colmare. He said, "Son, I made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind me saying, I could see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice." And so I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, "If you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting
when the dealing's done.
Victor inizia a perdere lucidità, la sua mente delira. Vede pattern di numeri ovunque, negli elenchi telefonici, nelle targhe delle macchine. Inizia a parlare ossessivamente di numeri per 20 ore al giorno. A fine luglio 2019 il castello di carte inizia a crollare. Victor ha perso 13 kg, assume diverse droghe e psicofarmaci e alla fine il suo fisico crolla e deve essere ricoverato in ospedale. Quando viene dimesso, nel suo ultimo atto di generosità nei confronti del vecchio amico Gregory, si assicura che lui non venga in alcun modo coinvolto nella catastrofe finanziaria e legale che, ormai è certo, sta per arrivare. Poi fa una valigia improvvisata e si allontana da casa, nel timore di coinvolgere la sua famiglia. Va in centro, a Detroit, e si consegna all'FBI, dicendo che la sua vita è in pericolo e chiedendo di essere arrestato. L'FBI, non avendo né prove né un caso contro di lui, lo manda via. Alle 6 di mattina del 20 agosto 2019, la polizia riceve la segnalazione di un uomo sotto l'effetto di droghe al Kensington Hotel di Ann Arbor, 70 km a ovest di Detroit. Gli agenti lo trovano in un corridoio, al terzo piano, con indosso solo un paio di boxer e in stato completamente confusionale. Nella sua stanza, la 384, trovano biglietti della lotteria, lattine di birra, bottiglie di vino, psicofarmaci, $2,000 in contanti e una lettera indirizzata alla famiglia. Tre giorni dopo iniziano ad arrivare le denunce dei suoi investitori. Il 28 gennaio 2021 Victor viene accusato di frode bancaria federale. Consegna agli inquirenti un foglio elettronico in cui c'è l'elenco di alcuni dei suoi creditori con la cifra a loro dovuta. In totale sono 23 milioni di dollari. Certo, ne ha vinto 28, ma quell'elenco è solo una piccola parte del suo debito reale. Alcuni creditori poi appartengono probabilmente alla malavita e non compariranno mai in nessun elenco. Gregory dovrà restituire molti dei suoi guadagni, ma legalmente riuscirà a uscirne completamente pulito. Nel marzo del 2021 Victor, invece, si dichiarerà colpevole di frode e acconsentirà a restituire il debito calcolato in $25,299,210. Tuttavia sarà molto difficile per i creditori ottenere quei soldi, perché Victor è completamente in rovina, così come la sua famiglia. Viene condannato a 53 mesi di carcere in una struttura progettata per criminali non violenti in West Virginia. Gli unici veri vincitori di questa storia sono i distributori che hanno venduto i biglietti a Victor per anni. I proprietari del Piccolo's, dove Victor acquistava la maggior parte dei biglietti, hanno guadagnato $2,38 milioni solo dalle commissioni sulle vendite e sulle vincite, senza mai rischiare un centesimo di tasca loro. Un test ordinato dal Dipartimento di Giustizia ha rivelato che nel corpo di Victor c'erano i segni di una grave dipendenza da droghe, tra cui alcol, marijuana e cocaina. Victor è ancora convinto che il suo sistema funzioni e ha conservato i documenti in cui il suo metodo è dettagliato. È ancora convinto che la sua rovina sia stata dovuta a una cospirazione delle lotterie per farlo perdere. Ed è ancora convinto che tutto sarebbe andato per il verso giusto se solo non fosse rimasto senza soldi da giocare.
When you're sitting at the table, there'll be time enough for counting. When the dealing's done, you got to know when to hold.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti, potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!